abbiamo ascoltato adesso le parole che secondo me sono le più preziose di tutti i Vangeli. Cioè, se mi dovessero dire scegli due righe nelle quali cerchi di farmi capire chi era Gesù e anche cos'è la vita cristiana, quindi, ecco, io direi queste due righe, dove in qualche maniera i Vangeli scoperchiano il cuore di Gesù e dal cuore di Gesù esce questo inno di giubilo, di grazie. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai nascoste a chi prepotentemente cerca di scoprire il senso della vita, a chi crede di averlo. E lo hai rivelato ai piccoli di Dio, agli uomini di fede, no? Che cosa? Ciò che è piaciuto a te. Sarebbe meglio tradurre il tuo beneplacito verso gli uomini. Ti ringrazio perché tu ami in questa maniera gli uomini. Questo è ciò che dice Gesù, rivolgendosi a Dio come Padre. Ecco, questa frase racchiude tutta l'identità di Gesù, il suo rapporto singolare col Padre. E rivela il segreto del regno di Dio. Il regno di Dio si manifesta a noi come coscienza della paternità di Dio. Ecco, questo è il succo del cristianesimo. Quindi questo inno di grazie, di gioia, di una gioia segreta, indistruttibile, che nessuno vi potrà togliere, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Questo è un tratto decisivo, singolare della figura di Gesù. E si capisce subito, appena detto così, che è ciò che a noi manca di più. Perché noi invece in partenza siamo animali tristi, siamo tristi e intristiti da cattivi sentimenti, affaticati e oppressi. Viene soprattutto da questa situazione di oppressione. Cioè noi siamo schiacciati nell'anima continuamente da sentimenti cattivi, perché ci lamentiamo continuamente per ciò che manca, perché abbiamo paura e siamo preoccupati per ciò che ci aspetta. Perché gli altri non si accorgono mai di noi e comunque i rapporti non sono mai come vorremmo. E tutte ste robe qui, E quando in qualche maniera invece ci colpisce un momento di grazia, lo diciamo anche nel modo di dire, un momento privilegiato, in cui si sente in qualche maniera il sentimento della gratitudine per ciò che ci è dato, per ciò che è buono della vita, perché la vita è buona. Quando ci colpisce, ci sorprende un sentimento così, beh, allora sentiamo in qualche maniera di essere pieni di gioia. Quando riusciamo a percepire che ciò che stiamo vivendo, tutto ciò che stiamo vivendo è un regalo di qualcuno che ci vuol bene, allora cogliamo il senso del mondo, O detto diversamente, è l'esperienza della grazia la conoscenza possibile della verità. Cioè noi capiamo tutta sta faccenda che è la vita, che sono gli altri, che è il mondo, che è la storia, nel momento in cui facciamo in qualche maniera esperienza della grazia. La grazia è il riconoscimento della verità. Cioè, l'aspetto per cui la verità appare a noi come il senso della nostra vita è il riconoscimento che è la grazia a fondare la vita. Che del resto, sto parlando dell'Eucaristia, non so se vi siete accorti. Sto parlando dell'Eucaristia, ma sto parlando del senso dell'incontro dei corpi, sto parlando del senso dell'esperienza umana, appunto, del fondamento che Dio ha posto all'esperienza umana. È apposta. Nel Vangelo Gesù rivela la radice di questa gioia e di questa riconoscenza. Da dove viene? Perché appunto quando abbiamo la percezione che la vita è grazia, in qualche maniera siamo alla radice del riconoscimento della verità? Perché in qualche maniera conosciamo Dio. È la conoscenza di Dio. È il metterci in sintonia con la sua parola, con la sua rivelazione, che ci dà questa percezione di stare nella verità. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché è rivelato, si tratta di una rivelazione. Conosce il Padre, il Figlio, il Padre. È una conoscenza di Dio. Nessuno, dice Gesù, conosce il Padre se non il Figlio. Perché? Perché il Figlio è colui che si riceve tutto dal Padre come una grazia, come un dono. E il Figlio in se stesso è riconoscenza del Padre. E quindi il figlio in quanto tale è la verità, è la rivelazione. Il figlio è colui al quale il figlio lo voglia rivelare, cioè tutti coloro che ascoltano questa parola, che accolgono il Cristo, che accettano la sua rivelazione, vengono introdotti nel mistero della figliolanza, cioè nella sorgente della grazia, cioè nella conoscenza di Dio come Padre. Cioè, in ogni parte del mondo dove c'è una creatura che in qualsiasi momento di disgrazia, di gioia, di ciò che gli succede in qualche maniera, in segreto, senza neanche saperlo bene, alza le mani dell'anima e dice papà, e dice padre, aiutami, padre, ascoltami, padre, ti ringrazio. Dove c'è qualcuno che fa così, appunto, lì Dio sta creando l'uomo con la sua parola. La parola che crea. La parola che ci chiama, appunto, alla vita, è una parola di grazia. Nel figlio siamo chiamati ad essere figli, nella parola che ci rivela il Padre, noi siamo creati. Su questo, appunto, noi dobbiamo riflettere molto, perché noi abbiamo un'inveterata concezione che la creazione in qualche maniera ci pone come creature che poi fanno la fatica di andare a cercare dove è Dio. Non è questa l'idea di creazione che la fede ci offre. In realtà, ricevendo la creazione, noi nasciamo a noi stessi, ricevendo la conoscenza della nostra origine, cioè della paternità di Dio. Cioè, noi siamo creati da uno che ci chiama da subito figlio mio. E noi quando diciamo oh, diciamo papà, subito, questo è l'uomo, appunto. Ed è questa parola originaria che è insieme conoscenza della nostra origine, della paternità di Dio. È questa attrazione profonda della paternità di Dio che ci fa conoscere Gesù. Nessuno viene a me, dice Gesù, se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Cioè, è come se in ogni uomo ci fosse la parola di Dio che gli parla di chi la parola di Dio? Del figlio. E gli parla della chiamata a diventare figlio. Questa è la grazia che Dio dà a tutti, appunto. Questo è il segreto della nostra gioia, di quella gioia inattaccabile di cui parla Gesù. Questo è il segreto di quella gioia che ci pone nella verità, nella posizione giusta. E la posizione giusta è la grazia. Noi siamo nella posizione giusta, siamo giusti, quando attraverso tutto ciò che ci può capitare sentiamo di stare là dove siamo nati e dove siamo chiamati ad andare, cioè in questa rivelazione, in questa comunione d'amore che corre tra il Padre e il Figlio. Quando noi stiamo in questo circuito, quando sentiamo ciò che il Padre sta dicendo al Figlio e il Figlio al Padre, noi siamo nella fede, siamo in casa. Da dove siamo usciti e dove siamo chiamati a andare, no? È quello che si diceva una volta, in termini un po' cosificati, quindi anche equivoci, ma ce lo capivamo noi in termini equivoci, quando si diceva che il segreto della gioia è la grazia di Dio, è importante essere in grazia di Dio. Però poi noi lo concepivamo come una specie di situazione esterna, di giudizio che Dio dava della nostra. Invece concepito in profondità è proprio questa. È la grazia la fonte della verità e della gioia. Quando noi siamo nella grazia, siamo nella gioia. E cioè quando siamo in Dio, appunto. Perché questa rivelazione è rivolta ai piccoli, dice Gesù? Che questa è un'altra cosa intrigante o inquietante, dipende. È più inquietante che intrigante, perché noi desideriamo tutti essere grandi, piccoli ci dà fastidio, no? E anche questo Dio sa, che noi invece di fare i figli vorremmo diventare tutti dei padri, dei padroni, no? E invece Gesù dice: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai tenute nascoste ai sapienti, agli intelligenti, invece le hai rivelate ai piccoli. Questo tema che ricorre nel Vangelo, dove i piccoli, i bambini, i poveri, senza appoggi, costituiscono in qualche maniera oggetto di un amore preferenziale. E questo va a colpire in faccia l'idolatria istintiva, così umana e così idolatrica, invece preferenza per i potenti e per i sapienti, per noi che abbiamo il culto della potenza, della notorietà, dei primi posti. Idolatria perché? Perché è una maniera sbagliata di conoscere Dio. I piccoli sono quelle creature di bisogno che non riescono a farcela da soli e dipendono dagli altri, dipendono da un altro, e attraverso la provvidenza del prossimo imparano a conoscere Dio come padre, come amore creatore. Invece i sapienti e gli intelligenti cosa rischiano? Di voler costruire da se stessi la loro conoscenza di Dio, e quindi della verità, e quindi del senso della vita. E allora cosa succede? Vedete il processo dell'idolatria. Persuasi e illusi dalla loro potenza, non possono che concepire un Dio di potenza, dominatore. Ma non è Dio, è il Dio delle loro mani. Cioè loro vanno su per cercare Dio come capo del governo, come capo dello Stato, come il più bravo, il più intelligente, quello che può risolvere tutto, l'onnipotente. Invece lui sta andando verso i piccoli, non si incrocia. L'idolatria non è il non avere l'idea di Dio, anzi è forte l'idea di Dio, ma è l'idea di Dio che ti costruisci te, non quella del Dio di Gesù, che invece sarà strana la cosa, invece fila giù. Allora, quando si fa così, gli intelligenti e sapienti non conoscono Dio, non comprendono Dio. Lo potrebbero fare soltanto spogliandosi di questa pretesa, come dice il Vangelo tante volte, facendosi piccoli, ritornando come bambini, per dirla più teologicamente, mettendosi alla scuola del figlio. Devono guardare il figlio, come fa il figlio per essere figlio e per capire il padre. E allora si capisce anche perché quando Gesù vede questa gente qui, che siamo noi che pretendono di conoscere Dio, di costruire la verità, li veda come Sisifo, no? Questa povera gente che tira su un masso impossibile, che continua a rotolare indietro. L'idolatria è così, no? È come se noi costruissimo Dio come un masso, e appena ti pare di averlo tirato su ti arriva addosso come un peso. È pesante il fardello di chi cerca di accedere da sé alla verità della propria vita, anzi più che pesante è impossibile, perché vuol dire farsi da sé, vuol dire pretendere di essere per sé la propria origine, il proprio padre, ignorare l'altro in cui invece sta la nostra origine. Allora, questo è il massimo degli affanni, dei pesi, dover fondare se stessi, questo è intollerabile, perché alla radice allora del nostro essere troviamo il peso di dover fondare noi stessi. Il fardello di Cristo è leggero perché è sorretto da un altro, si riceve da Lui, e il fondamento è dolcezza, è beneplacito, è tenerezza, appunto. Venite da me che sono mite e umile di cuore. Certo, rimane un fardello. Prendete su di me il giogo, il mio giogo. È un giogo, è un fardello, perché la consegna nelle mani di un altro richiede la rinuncia alla propria autosufficienza, che è la conversione, appunto, è la fede. Ma è un giogo dolce e soave di chi è dolce e umile di cuore. È il giogo che Gesù ci invita a portare con Lui, perché non c'è altro mezzo di scoprire la nostra filiazione e di trovare il riposo. Il fardello diviene il riposo, ma passare dal fardello al riposo suppone che ci si spogli, ci si liberi dal peso di se stessi. Per questo Cristo arriverà fino alla croce, per entrare nel riposo eterno, no? Sono tutti, appunto, grandi temi della Pasqua cristiana. Non so, mentre diciamo queste cose, cosa stiamo pensando, no? Per esempio, ascoltando questo Vangelo, penso anzitutto alla mia vita, al mio modo di vivere, che è, lo confesso, molto lontano da quello che dice Gesù. Lo devo dire, insomma, quando dico confesso all'inizio non faccio lo scherzetto di far recitare. Lo dico proprio davvero, confesso il mio peccato, no? Perché la mia vita non è proprio così. Mi trovo tutte le volte a doverla rovesciare, no? Questo invito a entrare nella logica della grazia, nel dono della vita, che esiste solo perdendola, spendendola effettivamente, non dicendo teoricamente tutto è grazia, lo dici nella maniera in cui dai la vita, nella maniera in cui vai verso i piccoli. No, appunto, non ci si scappa, non è possibile risolverla con una teoria o con una pratica, sta roba qui. La pratica sì, ma è la pratica della libertà, dell'essere figli. Penso anche a tutta la lotta di tutti noi, perché immagino che pressappoco sia la situazione di tutti noi, è la lotta di Adamo, il dramma di Adamo, il quale vive la perenne ricerca della verità tra autonomia e obbedienza, fin dall'inizio, no? Tra il senso del limite e il desiderio di onnipotenza, tra la volontà di conoscere, pensate quanto è moderno questo discorso, e lo stupore di essere conosciuti. E quindi tutto il dramma della vita come conquista e della vita come prova, come tentazione, come fede o peccato. E penso anche con molta comprensione all'uomo di questo tempo nel quale vivo, per il quale mi pare il fardello è ancora più pesante, è ancora più pesante. Questo spiega una delle radici della fatica di sé che opprime l'uomo d'oggi, il quale, poveretto, si è buttato addosso a mille intelligenze del mondo, a mille conquiste, tutte per il benessere, e in realtà si trova in questa situazione paradossale che aumenta il benessere e aumenta la fatica di sé, di portare la vita, no? Perché tutto il benessere non va a rendere buono il segreto del vivere, no? Cioè l'uomo moderno ha intrapreso una via rischiosa, quella moderna, dell'autonomia, della secolarizzazione, del dominio del mondo, della scienza, della tecnica. E allora mi chiedo, è in grado l'uomo di questa cultura di ascoltare questo segreto del Vangelo? Questo segreto evangelico della grazia? È capace di convertirsi a questa verità sorprendente, originaria dell'uomo e a rieducarsi dopo l'uccisione del padre e la proclamazione dell'autonomia e la dichiarazione dell'uguaglianza dei fratelli, che è il mito della modernità, della democrazia per alcuni versi. È in grado quest'uomo a tornare ad essere figlio, all'obbedienza, all'umiltà? Accetterà questo povero Prometeo dei nostri giorni di ritornare piccolo e di imparare attraverso la solidarietà e l'attenzione ai più piccoli che il nostro tesoro più prezioso è la paternità di Dio e la sua provvidenza, appunto. Come si vede nella confidenza di Gesù, in questo inno di giubilo e di grazia, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, si incontrano tutti i sentieri dell'uomo in cerca della verità, che si potrebbero riassumere così: appena uscite incontrate un uomo, un giovane, un vecchio, un bambino, tutti attraverso la loro avventura si troveranno, lo stanno già facendo, si troveranno a chiedere se poi il nocciolo davvero è la grazia, se tutta la loro vita alla fine si tratta di grazia. Questo è il nocciolo della ricerca della verità. E quando moriremo con l'ultima possibilità di dire cos'è stata la nostra vita si deciderà proprio su questo, sul fatto che tutto è stato grazia o no. Quindi si incrociano tutti i nostri sentieri e si incrociano anche tutti i sentieri drammatici attuali e splendidi dell'annuncio del Vangelo al nostro mondo.